Continua lo studio biblico di Andrea Belli sulle profezie. Oggi Andrea Belli nella 12ª puntata ci parlerà di Armageddon e millennio. Buon ascolto.
Spero sempre di affrontare questo argomento che mi rendo conto è abbastanza ostico, soprattutto per chi magari è un novizio per quanto riguarda la lettura della Bibbia, però cercherò di spiegarmi nel modo più semplice possibile. Allora, stiamo vedendo in queste puntate un capitolo importante nel panorama profetico, che è il capitolo 19 del libro dell'Apocalisse, soprattutto la seconda sezione, ovvero quella che va dal versetto 11 fino al versetto 21. Questo è il testo principale che abbiamo nella Bibbia, che abbiamo nella parola di Dio, dove ci viene parlato proprio di questa battaglia di cui tanto spesso si sente parlare anche da coloro che non conoscono la Bibbia, però il nome Armageddon è un nome che ricorre nella mente delle persone. Non si sa bene il perché, forse perché rievoca appunto un qualcosa di apocalittico, un qualcosa di catastrofico. E come abbiamo potuto notare anche nelle puntate precedenti, effettivamente questa battaglia che si verificherà al termine, alla fine della grande tribolazione, effettivamente avrà un epilogo veramente molto molto triste, in quanto, come abbiamo potuto notare, il Signore Gesù torna per regnare, e questo poi sarà l'argomento del millennio, torna per regnare sulla terra, per stabilire il suo regno sulla terra, però prima di stabilirlo deve giudicare, deve sconfiggere tutti quei nemici che sono andati contro il popolo di Israele e soprattutto contro di lui. Abbiamo già notato, abbiamo già visto come in questa battaglia ci saranno due fronti, due poli completamente opposti, ovvero da una parte avremo tutti gli eserciti, ovviamente di coloro che non si sono convertiti chiaramente al Signore, e dall'altra parte avremo il Signore Gesù che combatterà e trionferà, vincerà contro i suoi nemici. Allora vorrei riprendere con voi, io spero che i nostri ascoltatori e anche i ragazzi della chat abbiano la loro Bibbia sotto mano. Rileggiamo dal versetto 11 fino al versetto 21, però commenteremo soltanto i versetti che ci rimangono, ovvero i versetti 19 a 21. È scritto: «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste digna di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carni di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini, di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni». Ebbene, siamo proprio arrivati a questi ultimi tre versetti che rappresentano proprio l'epilogo di questo episodio veramente drammatico. Drammatico perché purtroppo per questi nemici che saranno andati contro il Signore, per loro non ci sarà nessuna speranza. Pertanto la tremenda battaglia che si svolgerà prima che il re di gloria instauri il suo regno, sarà rivolta non soltanto contro dei nemici generici, ma come abbiamo letto negli ultimi tre versetti, contro personaggi ben precisi che già abbiamo avuto modo di vedere nel corso, ovvero, dello studio proprio di questo argomento, delle profezie. Ovvero si parla della bestia e si parla del falso profeta, oltre che chiaramente gli eserciti che seguono proprio questi due personaggi. Allora, proprio per fare un breve excursus sull'identità di questi due personaggi, abbiamo visto che la prima bestia, che è descritta in Apocalisse 13, rappresenterà il capo di tutto il sistema che si verrà a creare proprio in questi 7 anni di tribolazione, un personaggio che inizialmente metterà effettivamente a posto, seppur in modo apparente, i problemi del mondo, però poi toglierà la maschera e farà vedere chi realmente è, ovvero un dittatore sanguinario che andrà proprio contro, si scatenerà contro tutti coloro che riporranno la loro fiducia, la loro fede nel Signore Gesù. Parliamo di un uomo che vorrà ergersi come Dio, che vorrà essere adorato come Dio, non soltanto da parte di una nazione, ma da parte di tutte le nazioni della terra. Questa è la prima bestia, possiamo dire il capo politico che governerà proprio in questo periodo. E poi abbiamo la seconda bestia, che abbiamo visto ha un ruolo di spalla destra nei confronti appunto del primo personaggio, e sarà proprio questa seconda bestia ad avere il compito di sedurre le nazioni, quindi di portare gli uomini ad adorare la prima bestia, ovvero quello che va sotto il nome classico di Anticristo, oppure di figlio della perdizione. Ecco, questi due personaggi li ritroviamo qua, li ritroviamo a capo di questa, come possiamo dire, di questa alleanza mondiale militare, di questi eserciti che andranno contro il Signore Gesù, ma come abbiamo notato e come abbiamo letto, essi saranno sconfitti in un modo assolutamente chiaro. Quindi, come mai per prima viene menzionata la bestia? Proprio perché lei è quella, questo personaggio, è colui che ha la massima responsabilità di questo periodo. Difatti, se noi andiamo a vedere le azioni, se noi andiamo a vedere le caratteristiche di questo personaggio, sarà proprio lui a dettare legge in questo scenario, mondiale. E poi ci viene parlato dei re della terra, cioè i governanti, tutte le autorità mondiali con i loro relativi eserciti. Come fu già preannunciato nel libro di Gioele, al capitolo 3, per chi vuole seguire, capitolo 3, i primi due versetti, poiché ecco in quei giorni, quel tempo, quando avrò tratto Giuda e Gerusalemme dalla cattività, io radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e verrò qui a giudicarle per il mio popolo e per Israele, mia eredità, il quale essi hanno disperso fra le genti e hanno spartito il mio paese. Questo brano parla sia della liberazione di Israele e di Giuda da ogni schiavitù, sia di una radunata di nazioni nella valle di Giosafat affinché il giudizio di Dio si compia. Vi è da osservare infatti che quando la battaglia che segnerà la fine della grande tribolazione avrà luogo, le nazioni, gli eserciti saranno letteralmente radunati in un luogo ben preciso per essere definitivamente giudicati dal Signore, e questo luogo va proprio sotto il nome di Valle di Giosafat o Valle di Megiddo. Ecco perché si parla della battaglia di Armageddon, ovvero questo nome prende il nome proprio da questa valle, che è la Valle di Megiddo. Il motivo che è citato in Gioele 3 è identificato in quell'antisemitismo, quell'odio che quelle nazioni del continuo hanno mostrato e mostreranno anche in questo periodo nei confronti di Israele. Infatti dobbiamo ricordarci che Israele era, è e sarà, come è descritto nel libro di Zaccaria, la pupilla dell'occhio dell'Eterno. Guai a chi tocca, vero, il popolo di Israele. Io credo che abbiamo tutti noi in memoria, anche soltanto guardando la Seconda Guerra Mondiale, che fine poi ha fatto il Terzo Reich per il fatto che ha toccato il popolo di Israele. Queste nazioni o la bestia o il falso profeta non potranno resistere al giudizio di Dio. Da osservare che il testo apocalittico menziona nuovamente non solo il falso profeta, ma anche il suo speciale compito, ovvero quello di sedurre le genti, come dicevamo prima. Lo Spirito del Signore vuole porre sotto il nostro sguardo nuovamente il grande pericolo della seduzione che nel periodo della grande tribolazione prospererà largamente. Ecco, nel meditare proprio questo brano io mi interrogavo su quante seduzioni ancora oggi Satana cerca di mostrarci proprio al fine di allontanarci dalla parola di Dio, di deviarci da quella che è la verità. Possiamo pensare soltanto ai mass media, alla televisione, ai divertimenti, a quello che questo sistema mondo ci propina giorno dopo giorno. Si parla di seduzioni e ogni figlio di Dio deve stare attento a non lasciarsi intrappolare proprio da queste seduzioni, da questi inganni. Ecco, nel periodo della grande tribolazione il falso profeta proprio alimenterà, aumenterà queste seduzioni veramente all'inverosimile. Ricordiamoci di quello che disse il Signore Gesù in Luca capitolo 21: guardate che non siate sedotti, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono lui, il tempo è giunto, non andate dunque dietro a loro. Oggi vi sono molti, vero, che cercano di sedurre, di ingannare, di traviare persino i figli di Dio. Satana, dobbiamo ricordarci, miei cari, che è sempre all'opera. Ed ecco perché l'Apostolo Paolo avverte Timoteo dicendo: gli uomini malvagi e ingannatori procederanno in peggio, seducendo ed essendo sedotti, ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi tu le hai imparate e che da fanciullo tu hai conoscenza delle sacre lettere, le quali ti possono rendere saggio per la salvezza, per la fede che è in Cristo Gesù. Ecco, quanto è importante, da queste parole di Paolo lo impariamo, quanto è importante la vigilanza. L'opera della seduzione è sempre stata in atto, fin dai tempi in cui Satana, come sappiamo, sedusse i nostri progenitori, Adamo ed Eva. Ai tempi di Paolo e Timoteo vi erano degli ingannatori, uomini malvagi, che essendo stati sedotti a loro volta, seducevano anche gli altri. Perciò Paolo esorta caldamente Timoteo a rimanere saldo, fondato su tutto ciò che egli ha imparato, ovvero sulla parola di Dio. Ed il Signore Gesù ci avverte ancora di più in Marco 13, quando dice: poiché falsi cristi, falsi profeti sorgeranno, faranno segni, miracoli, per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi guardatevi, ecco, io vi ho predetto ogni cosa. Guardiamo quanto queste parole risalgono a più di 2000 anni fa, guardiamo quanto sono attuali questi avvertimenti, queste parole da parte del Signore Gesù. Sappiamo che gli eletti di cui ci parla il Signore sono rappresentati proprio da quegli ebrei che durante la persecuzione della tribolazione dovranno porre molta attenzione e vigilare per non essere ingannati. Ma è chiaro che queste esortazioni valgono anche per ciascuno di noi, perché ogni figlio di Dio, come dice Paolo agli Efesini, è un eletto di Dio. Quindi dobbiamo veramente accogliere il consiglio che ci proviene dalla sapienza, da quella sapienza che è personificata nel primo capitolo del libro dei Proverbi, quando è scritto: figliuol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non acconsentire loro. Se dicono vieni con noi, poniamo agguate al sangue, insidiamo di nascosto l'innocente impunemente, tranchiottiamoli tutti vivi come il sepolcro e tutti interi come quelli che scendono nella fossa, noi troveremo ogni sorte di preziosi beni, noi riempiremo le nostre case di spoglie, tu trarrai la tua sorte con noi, fra noi non vi sarà che una sola borsa. Figlio mio, non andare con loro, trattieni il tuo piede dal loro sentiero. Il figlio di Dio non soltanto, vero, è deriso dal mondo, ma il mondo stesso, con le sue strategie, con i suoi piani, piani che sono usati, che da Satana, cerca di allontanarlo dal Signore, e con voce suadente questo sistema ci dice: vieni con me, vieni con noi. Ecco, questa è la seduzione. Ma che cosa ci dice il Signore? Non andare con loro. Ebbene, questo consiglio sarà sempre più valido anche nel periodo della grande tribolazione. Ci sarà tantissima seduzione, ma ci saranno anche tantissimi figlioli di Dio che resisteranno a queste seduzioni, che crederanno nel Signore Gesù. Ma ahimè, ci saranno anche tantissimi che non seguiranno il Signore, e anzi che andranno contro di Lui, andando incontro inevitabilmente al giudizio di Dio. Infatti, che cos'è che abbiamo letto? Che la bestia fu presa, con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ecco, questo è il tragico epilogo di cui ci viene parlato in questo frangente. Ok, allora rileggiamo il versetto 21 che rappresenta proprio l'epilogo di questo tremendo periodo, di questa tremenda battaglia. È scritto: il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Quindi l'epilogo di questa tremenda battaglia finale che si svolge tra il fedele e il verace, ovvero tra il Signore Gesù e gli empi, ha proprio questa descrizione così drammatica. È scritto che il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo bianco. Questo significa che nessuno potrà scampare. Cioè nessuna strategia militare risulterà efficace contro il Signore Gesù. Il re dei re, il signore dei signori, sarà vittorioso, trionfante su tutta la linea. Egli sarà come quel generale che torna vittorioso in patria dopo aver sconfitto i nemici di una nazione o di un impero. E questa drammaticità cruenta la possiamo osservare proprio da queste parole: il rimanente fu ucciso. Difatti, poco prima, cos'è che abbiamo letto? Che la bestia e il falso profeta avranno un giudizio totalmente particolare e che li distingue da tutti gli altri empi. Infatti è scritto che essi saranno gettati vivi nello stagno di fuoco e di zolfo. Sembra di capire da questa descrizione che essi non passeranno nemmeno per il giudizio del gran trono bianco, ma vengono immediatamente giudicati e gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, che sappiamo essere la morte seconda, il luogo ultimo dove poi andranno tutti coloro che non hanno posto fede nel Signore Gesù. Come abbiamo già avuto modo di osservare, molti testi biblici nella scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, ci parlano di uccisioni, di morte, di sangue, quale conseguenza dell'azione del giudizio di Dio. Ad esempio, nel libro delle Lamentazioni, che è un libro veramente drammatico perché in esso abbiamo proprio il pianto, le lacrime, l'angoscia della città di Gerusalemme, è scritto: fanciulli e vecchi giacciono per terra sulle strade, le mie vergini e i miei giovani sono caduti per la spada. Tu hai ucciso nel giorno della tua ira, tu hai ammazzato, tu non hai risparmiato. Noi abbiamo commesso peccato e siamo stati ribelli, e tu non hai perdonato. Tu ci hai coperti di ira e ci hai perseguitati, tu hai ucciso e non hai risparmiato. Sono testi a cui non siamo veramente abituati a riflettere quando pensiamo al Signore come il Dio pieno d'amore, pieno di misericordia e pieno di clemenza, ma dobbiamo ricordarci che abbiamo anche questi brani. Si preferirebbe forse soffermarsi sull'amore di Dio, sulle sue compassioni, caratteristiche che il nostro Signore possiede certamente, perfettamente. Tuttavia, anche questi testi sono molto importanti perché ci illustrano in modo minuzioso cosa sia realmente l'ira di Dio. Il libro delle Lamentazioni, che molto spesso viene citato quando si parla di sofferenza, la sofferenza di un popolo o di una nazione, proprio ci parla di questo, di che cosa sia realmente l'ira di Dio. E nella descrizione di questa sofferenza, infatti, Gerusalemme dice: tu hai ucciso nel giorno della tua ira. Ebbene, questo è esattamente ciò che accadrà in Armageddon. Il Signore Gesù ucciderà nel giorno della sua ira. Vorrei ricordare che il periodo della grande tribolazione va sotto il nome di ira dell'agnello, come è scritto in Apocalisse al capitolo 6. Quindi il fatto che la scrittura affermi che è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente non è soltanto un articolo di teologia, vero, ma una concreta realtà. Come è scritto nel capitolo 25 del libro di Geremia, lo stormo ne è andato fino all'estremità della terra, poiché il Signore ha una lite contro le genti. Egli verrà a giudicare ogni carne, egli darà gli empi alla spada, dice il Signore. Così ha detto il Signore degli eserciti. Ecco, il male passerà da una gente all'altra e un gran turbo si leverà dal fondo della terra. In quel giorno gli uccisi del Signore saranno da un'estremità della terra fino all'altra. Non se ne farà cordoglio, non saranno raccolti né seppelliti, saranno per letame sopra la faccia della terra. Anche in questo testo è ben illustrato l'impeto dell'ira di Dio che colpisce, uccide, toglie la vita. Un messaggio che è rivolto a tutte le genti, a ogni carne. Addirittura è scritto che in quel giorno gli uccisi del Signore saranno da un'estremità all'altra e non se ne farà cordoglio. Ecco, se abbiamo ragionato, se ragioniamo su quanto abbiamo detto, su quanto abbiamo letto in Apocalisse 19, la stessa cosa avverrà per tutti coloro che andranno contro il Signore e saranno da Lui giudicati ad Armageddon. Non soltanto saranno sconfitti dal Signore, ma per loro non ci sarà nessun cordoglio. Essi non saranno mai più ricordati. Che triste fine, che triste epilogo per coloro che invece di convertirsi, di ravvedersi dei loro peccati, di andare al Signore, hanno preferito irrigidire il loro collo, hanno preferito rendere il loro cuore più duro del diamante pur di andare contro il Signore. Perciò il giorno del Signore, il giorno in cui Dio rivelerà, manifesterà palesemente la sua ira contro gli empi, si sta giorno dopo giorno avvicinando. Ecco, con la battaglia di Armageddon si chiude un periodo, si chiude proprio questo periodo dei 7 anni, periodi della tribolazione. Abbiamo detto un periodo che si divide in 2 parti. I primi 3 anni e mezzo sono preparatori, dove Dio avverte ancora l'uomo attraverso il giudizio delle sette trombe, e dall'altra parte abbiamo gli ultimi 3 anni e mezzo dove abbiamo veramente i giudizi di Dio che raggiungono veramente il loro apice. E vorrei semplicemente e brevemente terminare proprio illustrandovi quelli che sono i 3 pensieri che abbiamo intorno al millenarismo, al millennio. Ci sono 3 teorie che vengono insegnate. Ora le voglio soltanto citare, poi la prossima volta vedremo quale di queste 3 teorie sono corrette. Allora, quando si parla di millennio, si parla di post-millenarismo, di amillenarismo e di pre-millenarismo. Adesso voglio soltanto descrivere queste 3 teorie senza entrare nel dettaglio. Il post-millennio, post-millenarismo, secondo questo punto di vista, i 1000 anni rappresentano il trionfo dell'Evangelo nel periodo precedente la seconda venuta di Cristo. Il ritorno di Cristo avverrà dopo il millennio. E ci sono alcuni studiosi anche del secolo passato, come Strong, Brown, Charles Hodge e altri, che Loren Botner, che avevano questa visione. Cioè Cristo regnerà spiritualmente sulla terra attraverso l'opera della Chiesa e la predicazione dell'Evangelo. Poi abbiamo l'amillenarismo. E questo punto di vista rifiuta una realizzazione reale di un millennio o regno di Cristo sulla terra. Il regno millenniale di Cristo è ridotto a un regno spirituale nel cuore dei credenti. Questo regno è presente sia in coloro che sulla terra mettono la loro fede in Lui, sia in coloro che sono nei cieli. Quindi sia l'amillenarismo che il postmillenarismo devono interpretare Apocalisse 20, che è il capitolo dell'Apocalisse che ci parla del millennio, in un senso non letterale, ma soltanto simbolico. Spesso fra gli amillenaristi si riscontrano ampie differenze interpretative riguardo vari brani del libro dell'Apocalisse. Poi abbiamo il premillenarismo. ed è così chiamato perché interpreta Apocalisse 20 come la realizzazione di un regno letterale di Cristo sulla terra successivo alla sua seconda venuta. Poiché la seconda venuta avviene prima del millennio, questo è il motivo per cui viene chiamato premillennale. Altri premillenaristi si ritrovano fra gli studiosi del primo secolo come Papia, Giustino Martire e molti altri padri, come vengono chiamati, della Chiesa primitiva. E le argomentazioni a sostegno di questa posizione consistono nella sequenza naturale dei fatti del capitolo 20 che seguono quelli del capitolo 19, considerandoli disposti in sequenza cronologica e conseguenti alla seconda venuta di Cristo. Ecco, ho voluto molto brevemente dare un'illustrazione su questi tre pensieri. Se Dio vuole, magari ci potremo ritornare, nella prossima puntata.
Armageddon e Millennio, oggi Andrea Belli nei suoi studi, nel dodicesimo appuntamento, ci ha parlato in particolare di Armageddon e Millennio all'interno delle profezie bibliche. Grazie per l'ascolto.